Merita Business Podcast, il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business, a cura di Giorgio Minguzzi.
Benvenuti su Merita Business Podcast, io sono Giorgio Minguzzi e nella puntata di oggi cercheremo di capire come costruire una relazione online con chi compra i nostri prodotti o con chi si avvale dei nostri servizi. Come proseguire quindi la relazione con il cliente quando si è online. Ormai la gran parte degli acquisti si possono fare su internet e se non si fanno proprio su un e-commerce si prendono informazioni sul web per poter fare la scelta migliore comunque. Qualche decennio fa le relazioni si curavano in maniera semplice e i buoni commerciali le sapevano mantenere anche quando i clienti non compravano un tubo per mesi. Oggi è ancora possibile mantenere le relazioni di persona e solo al telefono senza avvalersi di una strategia per essere presenti online? Boh, può essere, magari anche sì. Infatti le abilità dei commerciali non vanno in soffitta, checché se ne dica, un buon commerciale ha ancora grande importanza per le aziende di oggi, cioè è un asset fondamentale e non se ne va sicuramente in soffitta perché è arrivato internet, però grazie al web vengono affiancati altri strumenti a lui che valorizzano le sue abilità e valorizzano la forza vendite, la rendono più efficace. Ma curare la relazione con il cliente fra un acquisto e l'altro non è comunque facile e richiede una certa preparazione, per di più se si parla di un terreno minato come quello del web. Attraverso il testo e il contenuto digitale delle nostre azioni, infatti, le emozioni e i follow up possono essere percepiti male, lasciando i clienti confusi e frustrati. Che si tratti di una campagna di email, di un follow up del carrello abbandonato dal sito web o di un account social, è fondamentale avere un piano capace di assicurare il proseguo del rapporto di fiducia con il cliente anche dopo l'acquisto o fra un acquisto e l'altro. Ma da dove partire? Ne parliamo oggi con uno dei relatori di un evento molto interessante che si chiama Wellness Marketing Power e che si svolgerà a Roma il 24 di marzo. Vi invito poi nelle note ad andare a vedere il link perché è veramente un evento interessante. Ecco, il relatore di oggi è un amico e ci aiuterà a capire come proseguire online il nostro dialogo con i clienti nel modo migliore, ma nel mondo digitale. E lo faremo insieme infatti a Luigi De Senen. Per chi non dovesse conoscere Luigi De Senen, Luigi ha una lunga esperienza nel settore commerciale e nel mondo della formazione. È anche, tra l'altro, di recente stato speaker del TEDx. Accogliamo quindi l'ospite di oggi come da tradizione. Luigi, benvenuto su Merita.
Grazie Giorgio, ben trovato. Grazie per la tua ospitalità e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Merita.
Grazie per il tempo che ci dedichi, è sempre difficile distogliere chi lavora e fa business dalle sue cose e portarlo qui. Io ti ringrazio che sei stato veramente disponibilissimo.
Ma senti, è un'opportunità reciproca.
No, è vero, però fa piacere avere persone che hanno voglia di condividere le proprie esperienze.
Volentieri.
Senti, un tempo le relazioni si curavano, diciamo, bene, ecco, i buoni commerciali le sapevano mantenere anche quando i clienti non compravano niente per mesi. Oggi è ancora pensabile mantenere le relazioni di persona o al telefono in questa epoca qui?
Ma io direi assolutamente sì, anzi io, come dire, nelle mie esperienze all'interno dell'azienda la consiglio come opportunità, cioè quella di riscoprire assolutamente il contatto personale. Tu sai benissimo che negli ultimi anni c'è stato un salto all'interno delle aziende per cui si è passato da zero marketing al marketing online, saltando una fase di mezzo di costruzione nel senso del marketing all'interno delle aziende, per cui molte aziende si sono un po' astratte in qualche maniera e molti commerciali sono diventati anche più rarefatti nel contatto con il cliente. Questo secondo me è una grossa opportunità, perché in fondo, se tu ci pensi, Giorgio, noi facciamo due tipi di vendita quando approcciamo un cliente, e quindi parla il commerciale che è in me, il commerciale che è stato in me sostanzialmente, no? E noi facciamo due vendite. La prima vendita è quella, come dire, di essere accettati dal cliente come un riferimento, per il nostro settore, per cui la prima vendita è quella ed è anche la più difficile da mantenere nel tempo, in buona sostanza, perché proprio per, come dire, la quantità di comunicazioni che io ricevo tutti i giorni, di gente, di miei competitor che si propongono come mia valida alternativa, tu capisci che la cosa più difficile è restare nella testa del cliente, soprattutto quando magari, come dire, il mio prodotto, il mio servizio non è un prodotto, un servizio con una ricorsività breve, no? In qualche modo, il tempo di latenza tra un ordine e un riordine, tra un prodotto e un nuovo prodotto, è un tempo in cui io devo coltivare assolutamente il rapporto con il cliente. E qui, secondo me, oltre il social, che è una parte, oltre il web, che è una parte, la riscoperta del contatto personale delle vecchie PR, sostanzialmente, secondo me è un vantaggio, può dare un vantaggio competitivo molto interessante, e quindi io spingo molto le aziende in cui lavoro a riscoprire, a rivalorizzare il contatto anche in quel tempo in cui non è un tempo dedicato alla vendita del prodotto o del servizio, ma, come dico sempre io, alla vendita dell'idea che io per te sia un riferimento costante.
Certo, io mi sono fatto un po' l'idea che nelle aziende ci sono due poli opposti, no? E poi l'ottimo sarebbe la via di mezzo, cioè che i social non servono a niente e quindi, vabbè, è inutile, è tutto inutile, magari perché abbiamo preso fregature, quindi ci siamo scottati, oppure quelli che dicono via i commerciali, via tutto il vecchio, arrivano i social. Ecco, in realtà mi piace molto di più la posizione di una ditta che si chiama Vengresso, che fa digital marketing, che dice i social sono un po' come uno strumento per un carpentiere, esatto. Come se fosse il martello, tu non è che smetti di usare sega, filo a piombo, metro, cioè tutti gli strumenti devi usare, oggi c'è uno strumento nuovo per quello che ti serve, se usi anche quello.
Esatto.
Però io vedo che le aziende sono in difficoltà ad usare questi strumenti. Ecco, quali sono secondo te gli errori più comuni che fanno le aziende quando vanno entrano nel terreno dei social e quando vogliono relazionarsi con i propri clienti su questi canali?
Allora, secondo me il primo errore sta nella cosa che ti accennavo all'inizio, cioè nell'essere passati da pensiero marketing zero direttamente a quello che è uno strumento di marketing. Cioè oggi noi confondiamo gli strumenti di marketing con il marketing in sé per sé. Il web, il social, la radio, la televisione, i giornali sono degli strumenti di marketing. Il marketing in realtà è una pianificazione strategica, che era già un prodotto rarissimo prima, lo è diventato ancora di più oggi perché, come dire, la facilità di accesso a certi strumenti ha completamente posto in terzo piano, non in secondo piano, in terzo piano l'ipotesi di pianificare innanzitutto. Il secondo errore è quello di, come sempre, di non essersi correttamente autodefiniti, cioè di essersi fermati un attimo a dire ok, cos'è la mia azienda, cos'è il mio servizio, chi sono io, cosa voglio dire, come lo voglio dire, come mi voglio posizionare, cioè quel lavoro che il bravo consulente di marketing una volta declinava in mission, vision e valori che io voglio portare sul mercato, che al di là di un fatto meramente teorico, Giorgio, sono in realtà la bussola che ci salva costantemente dal fare scelte sbagliate, perché quando io definisco correttamente la mia identità attraverso la mission, la vision e i miei valori, per me è anche molto più semplice fare delle scelte, perché quando ho quella cartina al tornasole, i miei no e i miei sì, cioè la mia qualità decisionale è molto netta, è molto precisa. Un altro errore è quello di non studiare mai una strategia complessiva, cioè di guardare sempre all'ultimo strumento, alla moda, tralasciando, come dicevamo prima, quella che in realtà poi è la struttura complessiva di contatto di un'azienda. Io la comunicazione all'interno del marketing la vedo sempre pluricanale e cerco di non trascurare mai nel vecchio né il nuovo, perché noi parliamo ad un mercato estremamente frazionato, estremamente differenziato, per cui non devo trascurare nessun tono di voce, nessun canale comunicativo. Un altro problema molto importante è quello che molte aziende vogliono utilizzare a tutti i costi il web marketing e il social media marketing, e come molti autori americani ormai sostengono, non tutte le aziende sono perfettamente adatte a comunicare con i mezzi web. Alcune per loro natura devono restare a mezzi più tradizionali e quindi, come dire, una sorta di presa di coscienza di questo fattore. Secondo me un errore che vedo ripetere spesso è quello, ad esempio, di affidarsi a dei professionisti generalisti. Cioè ci sono settori aziendali, settori produttivi molto specifici che hanno bisogno di professionisti che conoscano quel mercato, quel prodotto e quel servizio, che lo conoscono perfettamente per poter rendere un buon servizio di marketing. Ora qui le soluzioni sono due, secondo me, Giorgio. O avere, come dire, quella pazienza di andare a trovare il professionista più competente nel mio settore, o avere quella disponibilità di dare tempo e risorse al professionista per studiare ed apprendere il settore di cui poi dovrà andare a comunicare e competere per mio conto.
Beh, certo.
Questo è un po', ecco, le errori principali che intravedo io.
Sì, io ne vedo un altro, o meglio, vedo una parte di tutto quello che hai detto, che magari non abbiamo esplicitato, che è quello del controllo, no? Nel senso che noi facciamo è facile per tutti fantasticare sui sogni di ritorno degli investimenti o dire: beh, mi sono innamorato di Snapchat, adesso andiamo tutti su Snapchat perché è l'ultima diavoleria che ho visto a mio figlio e quindi piace anche a me. Poi siamo un po' meno bravi a misurare le performance, no, di tutti questi investimenti. Ecco, come le misuriamo? Diciamo, quando abbiamo a che fare con gli investimenti sui social, forse i like sono un po' poco.
I like sono drammaticamente poco, secondo me. Cioè, io qui farei una distinzione, se sei d'accordo. Un conto è la metrica del web, che il mio consulente, che la mia web agency mi riferisce, ok? E che può avere una serie di letture diversificate. Un'altra metrica è quella invece della conversione, quindi della realizzazione poi sul mercato di quello che succede sul web. Per me delle metriche, come dire, da tenere sott'occhio sono dei cambiamenti di dinamica all'interno dell'azienda. Cioè, ho fatto una buona pianificazione di marketing, dato lo start a tutti gli strumenti, io devo vedere che accadono certe cose. Per me il metro, il termometro di questa attività è sempre il mio settore commerciale. Per me il commerciale, il settore commerciale sono le mie, i miei, come posso dirti, antenne di sondaggio, sono coloro che poi mi riportano effettivamente, stando sulla strada, stando sul mercato, stando a contatto con i clienti, mi riportano l'accadimento, cioè l'effetto finale. E quindi, ad esempio, alcuni segnali interessanti sono se la mia attività commerciale inizia a diventare sempre meno push e un po' più pull, ok? Certo. Quindi vuol dire se i miei commerciali fanno meno attività di proposizione, ma come dire, vengono contattati spontaneamente. E questo è un segnale molto importante, secondo me, perché ha anche un'incidenza di costi molto importante all'interno di un'azienda. Vuol dire che il costo vendita si abbassa moltissimo. Un altro, certo, termometro molto importante è capire quando il commerciale o il mio reparto commerciale si rivolge al potenziale mercato, se la sua proposta arriva su un terreno caldo, in qualche modo, no? Quindi, come dire, vuol dire che i miei strumenti di marketing hanno acculturato il mio mercato al mio prodotto e la mia proposta non arriva come un seme sul marmo, ma arriva su un terreno arato, in qualche modo. Non so se la metafora...
Cioè, no, assolutamente, assolutamente.
Un altro segnale, secondo me, è il tempo della trattativa. Cioè, statisticamente, una buona attività di marketing, oltre a sostenere la quantità di nuove trattative, dovrebbe facilitare la trattativa in sé per sé. Quindi, dal tempo del primo incontro a un ipotetico preventivo, alla firma di un preventivo o alle rivisitazioni dei vari preventivi, se questo tempo, se questa pratica si accorcia, vuol dire che il mio marketing sta funzionando in qualche modo. La qualità del mio cliente, quindi la misurazione della qualità del mio cliente, è un altro termometro valido dell'efficacia del mio marketing. La spesa media per cliente è un altro termometro valido del mio marketing, perché noi, l'imprenditore tipicamente pensa sempre come dire, a nuove acquisizioni, a nuovi clienti e trascura pesantemente la potenzialità del parco clienti. Non so se tu ti sei mai trovato di fronte a questa problematica, ma immagino di sì, no?
Ah, certo, a volte sono proprio anche sbagliate le metriche con cui si premiano i commerciali stessi, per cui loro, essendo premiati sul new business, certo, chi se ne frega di sentire gli quelli vecchi.
In realtà tu hai un tesoro in azienda, hai un tesoro enorme che è il parco clienti, che non è soltanto un tesoro dal punto di vista del fatturato, perché contiene in sé una serie di valori che, se il marketing sa esaltare, è un patrimonio che tu hai già dentro e che devi soltanto evidenziare in qualche modo.
Certo.
Quindi
certo,
queste per me sono le metriche, ma questo te lo dico perché il mio percorso, come tu sai, è stato un percorso prima commerciale e poi di marketing, per cui la mia ottica è sempre legata poi a questo legame tra i due reparti, no? Che vivono di amore e odio in qualche maniera.
Ma sai, io sono sempre convinto di più che quell'amore e odio sia un po' figlio dei tempi vecchi e oggi siano in realtà tutti e due lo stesso dipartimento, con magari mansioni diverse, ma la stessa officina, la stessa bottega, perché in realtà quando tu porti lead qualificati o glieli porti mal qualificati al commerciale, fa una grande differenza nella sua esperienza lavorativa di tutti i giorni. Quindi in realtà il marketing è l'avamposto della battaglia, poi la battaglia, sì, il commerciale la farà anche con le sue armi, perché è giusto che faccia il suo mestiere, e il suo mestiere è valorizzato dal marketing, così smette di essere quello che stringe mani e paga le cene e racconta le barzellette a uno, certo, che porta veramente valore, perché sennò c'è però un punto che spaventa tantissimo i clienti, che è quello, almeno i clienti che ho io, ecco, che è quello di dire: se io mi espongo sul web è vero che ho del vantaggio, perché paradossalmente trovo più contatti, genero più fatturato, accorcio il lead time, eccetera, bello, però porgo il fianco alle critiche, e purtroppo in vari settori i clienti arrabbiati esistono, anche perché molte volte i clienti arrabbiati la prima cosa che fanno è che vogliono sfogarsi, quindi da un certo punto di vista i social aprono una porta a tutto un film dell'orrore, che è quello dei clienti che mi criticano, quelli dei clienti imbufaliti che sparlano
la recensione, la recensione negativa.
Esatto, esatto.
E così via.
Invece è un'opportunità. Ecco, parliamo un attimo dei clienti nel momento peggiore del rapporto con noi. Come,
sì,
possono i social aiutarci?
Faccio un passo indietro, se mi permetti.
Certo.
Fino a qualche anno fa, soprattutto quando svolgevo, diciamo, la funzione più commerciale, quindi facevo scouting sul web per trovare potenziali clienti, come abbiamo fatto tutti, la cosa che notavo era che veramente i siti internet delle aziende erano molto poco comunicativi, cioè tu facevi veramente fatica ad entrare in contatto con l'azienda. Se tu volevi scrivere un'email avevi un form da compilare che non sapevi dove andava a finire e di cui tu poi non ricevevi nessun feedback, no? Sostanzialmente l'unico punto di contatto email era un info chiocciola molto anonimo, no?
Certo.
Per cui tu non sapevi a chi rivolgerti e come rivolgerti. Il numero di telefono era sempre molto ben nascosto nel portale, no? E io mi facevo questa domanda: perché un imprenditore la cui mission principale è stare nel mercato si chiude in questa maniera? Ok? E la risposta, già all'epoca, quando, come dire, i social non erano così preminenti, era che non voglio rotture, passami il termine, no? E io dicevo sempre a questi imprenditori: però, caro mio, nella massa di comunicazione ci sono le rotture, ma ci sono anche le opportunità, e questa tua chiusura è una chiusura tout court, cioè ti chiude tanto alle cosiddette rotture quanto alle opportunità, e tu non hai un metro di quello che perdi tutti i giorni in termini di opportunità, come non hai il metro di quante rotture in realtà stai respingendo, per cui è comunque la chiusura è sempre, secondo me, una visione miope dello stare sul mercato, cioè è proprio contrastante con la natura del fare impresa. Un'impresa, certo, chiusa è un controsenso in termini, Le aziende in cui io faccio consulenze, che aiuto dal punto di vista del marketing, dello sviluppo commerciale, io faccio un lavoro fortissimo da questo punto di vista. Cioè io dico sempre, noi dobbiamo essere estremamente aperti a tutti i tipi di contatto, poi generiamo dei filtri, poi generiamo delle procedure interne che ci aiutano in qualche maniera a gestire il buono dal cattivo, in qualche modo, no? Certo. Come quando ti sarà mai capitato di chiamare in un'azienda e hai la segretaria che è stata incaricata malamente, con un input sbagliato, del dire no a tutti, dell'annunciare sempre l'amministratore come sempre occupato, no?
Cioè, sì, sempre in un meeting.
Sempre in un meeting. E tu non sai in realtà chi ti ha chiamato, non lo sai, non sai che opportunità stai perdendo. Io ti racconto un piccolo episodio, se vuoi. Nel 2015, sai che noi abbiamo portato Philip Kotler in Italia, no?
Sì, sì.
In questo evento bellissimo, meraviglioso, che è stato anche un caso di studio per come si è svolto, per come è stato sviluppato. Uno degli ultimi giorni, di vendita di biglietti, di proposizione, io fui contattato dal responsabile marketing della Pirelli.
Uh-huh.
Cioè. Con una procedura complessa, quindi la segretaria mi chiamò, mi disse: lei, il dottor De Sene, sappiamo che lei sta portando Kotler a Milano, proprio qui vicino alla Pirelli, il nostro responsabile marketing vorrebbe sapere, fissiamo un appuntamento telefonico. Bene, fissiamo questo appuntamento telefonico, la prima cosa che mi dice questo manager è questa frase qua, mi dice: De Sene, ma lei mi porta Kotler in casa e io non ne so niente? E io gli ho risposto: lei ha un'idea di quanto sia impossibile entrare in contatto con lei a prescindere dal messaggio che le si voglia portare?
Certo.
Beh, lui è rimasto un attimo zitto e ha detto: hai assolutamente ragione. Cioè, anche lui in quel caso si è reso conto che una schermatura, una chiusura totale, sì, ti mette al riparo da certi rischi, ma in realtà ti impedisce una marea di opportunità.
Certo,
l'imprenditore è un avventuriero per definizione, cioè è uno che ha deciso di navigare il mare in tempesta, altrimenti faceva altro nella vita. E il mare in tempesta è fatto di onde alte e onde basse. Tu non puoi avere paura delle onde, le devi cavalcare tutte in un modo o nell'altro. Trovi la strategia in base all'onda che trovi. Ho fatto un giro un po' largo per dirti: la contestazione, l'osservazione del cliente, il momento, come dire, del post vendita, in realtà sono momenti preziosissimi, perché dal punto di vista commerciale io ricorderò molto di più chi mi ha risolto un problema di chi mi ha venduto un prodotto.
Certo, certo.
Io terrò molto più in mente chi si è fatto carico di una mia difficoltà, piccola o grande che sia. Io non so se ti è mai capitato di chiamare il servizio clienti di Apple.
Sì.
Tu hai visto che loro si fanno assolutamente carico della tua difficoltà, cioè la vivono come se fosse un problema loro.
No, io okay. Mi ricordo che gli ho portato una cosa da mettere a posto e loro me l'hanno ridata completamente levigata, dicendo: guarda che avevi delle righe sullo chassis del... vabbè, grazie, cioè, però quella roba lì che tu in qualche modo la paghi nel prezzo in più, ti gratifica.
Certo, ma è una questione di rimanere impresso nella mente del cliente. Come hai detto tu, rimane impresso chi mi risolve un problema, chi io sento vicino nel momento di difficoltà, chi sento comprensivo della mia difficoltà, e poi mi rimane in mente chi va al di là del semplice darmi aiuto, come nella tua esperienza, no? Cioè chi mi risolve un problema e magari mi mette nelle condizioni di non ritrovarmi in quel problema.
Okay. Certo.
Quando mi capita di dare dei consigli a chi ha dei ristoranti, degli hotel, sempre preoccupatissimi delle recensioni, io dico: la recensione rispondere a una recensione è una grandissima opportunità. Certo, ci vuole molto self-control,
certo,
tu lo sai benissimo.
Chiaro.
Ci vuole una strategia di problem solving, però per questo ci si può formare.
Sì, okay. Io capisco che uno viene punto nell'orgoglio molte volte, però dietro una critica c'è sempre una grande opportunità, quindi bisogna anche, fa parte del nostro mestiere, del mestiere di un imprenditore, imparare a rispondere alle critiche e tramutarle in opportunità. Resta il fatto che se sono terrorizzati e pensano che da lì non ci si cavi niente, questa è un'occasione che perdono. Io mi ricordo, io ho perso un volo a Parigi ed ero molto arrabbiato perché in realtà l'ho perso per colpa di un ufficiale dell'aeroporto dell'Air France, e ho scritto cose abbastanza pesanti su Twitter. Io mi ricordo che loro mi mandarono una gold per scusarsi, perché per me quel volo lì perso aveva comportato diversi problemi lavorativi, nel senso che dovevo andare a un appuntamento, dovevo andare a una fiera, insomma mi aveva creato un danno. E questa cosa qui era stata, diciamo, chiusa con una bella carta gold che mi ha fatto viaggiare tante volte, molto più comodo di prima. Ecco, io mi ricordo sicuramente questa storia qui, e non mi ricordo più oggi tutto il disagio che ho provato per filo e per segno quando ho avuto il problema.
Ma soprattutto lasciami dire, tu non ti ricordi del venditore?
No, infatti.
Tu hai la memoria di chi ti ha risolto il problema, certo. Perché se tu ci pensi, la tua attenzione maggiore è in quel momento, ed è anche il momento io in cui ti faccio una verifica di coerenza, perché tu mi hai venduto un prodotto e un servizio, il momento di difficoltà è la verifica, è l'esame,
certo, sì,
in
sì.
Qualche modo, no?
No, è vero, comunque abbiamo capito che, io spero che l'abbiano capito anche molti imprenditori che ci ascoltano, che essere sui social andando ad ascoltare i clienti che hanno bisogno è un momento importante, interessante, per quanto magari i clienti in quel momento si esprimano in maniera poco carina, in realtà certo. per l'azienda è una grande opportunità.
Assolutamente, fammi sottolineare un fattore semplice: la formazione.
Certo.
Ci si forma a queste cose, non ci si improvvisa. Ok, questo è, secondo me, è nodale. Bene il contatto, ma va fatta formazione, il personale va formato, le persone hanno bisogno di strumenti per poter lavorare bene, strumenti che sono strumenti di comunicazione, strumenti di problem solving, strumenti di gestione dello stress, strumenti di resilienza. Hai bisogno di questi strumenti, poi apri i canali.
Ah no, certo. Adesso va molto di moda parlare anche di employer branding, no? Perché fa un po' scopa con i social, e ho come l'impressione che le aziende vogliono scaricare la patata bollente ai dipendenti, cioè come se potessero coinvolgere i dipendenti a mo' di cassa di risonanza, un po' come se fossero dei megafoni per la propaganda, no? Per i mantra aziendali. Ma può funzionare un'imposta questione così? Cioè non c'è nulla, ma faccio per employer branding?
Allora, no, ed è estremamente rischioso. Come dire, vanno fatti dei passi, ok? È chiaro che se fino ad oggi io non ho curato il clima aziendale, non ho curato il mio marketing interno, non ho curato le strategie di engagement all'interno della mia azienda, del mio studio professionale, e poi d'amblè chiedo ai miei collaboratori e ai miei dipendenti di essere collaborativi sulla comunicazione, io otterrò un effetto paradosso, perché per quanto io possa copia e incollare un post della mia azienda, per quanto io possa predicare il nome per conto, per quanto io possa utilizzare il linguaggio, se in realtà non sono profondamente allineato con queste cose qui, il giochetto dura poco e non funziona.
Certo.
È un'opportunità, perché tu sai benissimo, e oramai si sono accorti tutti, che i brand aziendali sono esplosi nei brand personali, si sono polverizzati nei brand personali, ok? Quindi la vera battaglia strategica oggi non si gioca più sulla potenza del brand aziendale, ma sul brand delle persone, ok? Questa è un'opportunità, ma come dicevamo prima, non è una cosa che puoi improvvisare in qualche modo, è una cosa che va costruita, un percorso che va costruito all'interno dell'azienda, con una presa di coscienza da parte dell'azienda e con un lavoro interno che poi faccia sì che il dipendente, il collaboratore, il team siano coerenti con le scelte comunicative delle aziende e facciano da cassa di risonanza, ma che sia una cassa di risonanza vera, una cassa
onesta,
di risonanza onesta, sincera, voluta, e questo poi è un valore assolutamente aggiunto. Tu sai benissimo che ci sono tanti collaboratori aziendali, tanti dipendenti che nascondono il profilo, non chiedono l'amicizia agli altri collaboratori, cioè siamo ancora a questi livelli, capisci?
Vabbè, io conosco, per sentito dire, perché non ci lavoro, un'azienda che ha vietato LinkedIn. Cioè pena licenziamento, ecco, quindi
sì, sì, siamo alla follia, insomma, no? Quando invece noi nelle aziende stiamo facendo un lavoro di acculturamento completamente diverso. Ad esempio, facendo un discorso un po' crudo, però dicendo una cosa molto semplice, in aziende, parliamo di piccole e medie imprese, che poi è la maggior parte, no, delle imprese italiane, quindi parliamo di 15 dipendenti,
certo,
di media, dove c'è, come dire, 5 produttivi, 3 amministrativi, 2 commerciali, un amministratore, parliamo di questo, insomma, sostanzialmente. E noi andiamo a dire una cosa, no? Cioè, voi cosa auspicate? Auspicate di aumentare i fatturati, quindi di aumentare le vendite, corretto?
Okay.
Bene. Questo sforzo è tutto quanto a ridosso del commerciale. Bene, quindi se il commerciale non funziona, l'azienda non fattura, è in crisi anche la tua posizione lavorativa, no?
Certo.
Perché se non so se conosci Botoskic, il formatore americano, quando lui dice la firma sulla busta paga, sulla vostra busta paga è falsa, no? Perché in realtà non dovrebbe firmare l'imprenditore, ma dovrebbe firmare il cliente. L'imprenditore è soltanto uno che gira dei soldi.
Sì,
no?
Anche Michelin diceva che il suo lui aveva un capo ed era il cliente.
Esatto, sì, esatto, sì. Esatto. E quindi noi cosa diciamo a chi non è commerciale? In che misura tu senti di poter contribuire alla commercialità dell'azienda? Loro ti guardano per dire: io sono un amministrativo, sono un tecnico, non so vendere, non so fare proposizione. Bene. Allora sappi che invece, utilizzando i social, i tuoi social personali, tu puoi dare un grande contributo commerciale alla tua azienda. E addirittura noi attribuiamo una parte di fatturato che mettiamo a budget nell'anno successivo a questa attività commerciale indiretta.
Certo, poi però lì torniamo sempre al punto che hai detto prima, la formazione la fa da padrone, perché
assolutamente,
se il dipendente poi in buona fede fa il fai da te, poi
cioè, è un macello.
Attenzione.
È un macello.
Attenzione.
Sì, 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 sì. Però ecco, il primo step è far apprezzare, come dire, a chi non svolge squisitamente l'attività commerciale, l'opportunità di poter contribuire al fatturato dell'azienda, anche dalla loro funzione non commerciale. Assodato questo punto, Giorgio, cioè fatto digerire, fatto apprezzare questa capacità, io parto con un processo formativo e do anche gli strumenti tecnici ai miei collaboratori e ai miei dipendenti per poter utilizzare al meglio i propri strumenti web.
Ma hai ragione. La critica che faccio a me, perché la faccio a me, ma la faccio un po' in generale in Italia, noi abbiamo la capacità di voler parlare con i clienti, ci piace parlare con i clienti e siamo totalmente concentrati su quello che noi diciamo. Vedo molto meno sull'ascolto, cioè a tutti interessa sentir parlare di social quando veicolano il nostro messaggio aziendale, a tutti interessa avere una cassa di risonanza, poi però trattiamo tutte queste cose come i megafoni nell'Unione Sovietica, che per strada dicevano quello che doveva fare la gente. Ecco, possiamo migliorare anche nell'ascolto, e come entra l'ascolto? Perché oggi la puntata di oggi è nel difficile equilibrio del rapporto tra diciamo tra cliente e fornitore, no? Come si parla oggi nel 2018 a un cliente, no? Anche online, però poi bisogna pure ascoltarlo. Ecco, qual è il ruolo dell'ascolto in tutto questo circo che abbiamo messo insieme?
Sai, io Rudy Bandiera sicuramente lo conosci, no? È un collega,
sì, sì.
È un amico, è un divulgatore spettacolare, e una volta facevamo un intervento insieme e io all'improvviso misi la famosa slide, quella con l'iceberg, no?
Certo.
Dicendo: non c'è uno speech che si possa chiamare tale, non c'è una presentazione tale che non preveda questa slide. A me non serve, ma la metto, perché altrimenti mi sentirei fuori dal coro, no?
Certo.
In qualche modo. Questa era per fare una battuta all'interno dell'aula. In realtà in questo caso mi viene in mente proprio quella slide, perché forse l'ascolto è tutta quella potenzialità che noi non stiamo sfruttando, cioè è la parte dell'iceberg sotto.
Sì, perché ci siamo okay, un po' tutti dentro questo, eh? Cioè nel senso è facile dire ah, vedi che lui non mi ascolta, vedi che lui non ascolta i suoi clienti, però siamo tutti molto concentrati a produrre tutti questi contenuti a valore, che l'ascolto a valore lo fa qualcuno, cioè...
Esatto, bravo, hai detto una cosa interessante. Sai che io ho fatto un... quest'anno sono stato speaker al TEDx, no?
Sì, sì, sì.
E il mio talk si incentrava proprio su questo concetto, sulla valorizzazione del momento relazionale, non della relazione in toto, del momento relazionale. E dicevo proprio, facevo questa differenziazione, che nella nostra cultura, se ci fai caso, tu fai corsi di public speaking, corsi di dizione, si dice un ottimo oratore e un ottimo storyteller.
Sì, sì.
Ok? Cioè, anche nella nostra cultura, anche nel nostro linguaggio, il grosso è nel dire, il grosso è nel comunicare. È difficile che tu senta apprezzare una persona perché è un ottimo ascoltatore.
Sì, no? Sì.
E in realtà, e questo l'ho detto anche durante il TEDx, no? Quando tu vuoi fare le cose migliori, quando tu devi prendere delle decisioni difficili, quando hai un momento particolare, cosa ti consiglia la gente? Ti dice ascolta il tuo cuore. Cioè, come per dire, una metafora un po' popolare, l'ascolto di te stesso, che dovrebbe essere la cosa più difficile, più facile, scusami, perché sei lì, sei collegato con te, è anche la più difficile, che però è anche quella che ti dà le soluzioni migliori. Quindi oggi l'ascolto è, lasciami dire, veramente l'arma strategica. Dietro l'ascolto c'è la capacità di catturare attenzione. Per me l'attenzione del potenziale cliente, del mercato, oggi è la vera moneta di scambio, è il vero metallo prezioso.
Certo.
Oggi l'attenzione è... da mettere quasi a bilancio in un bilancio aziendale, cioè il tuo tasso di attenzione sul mercato, la tua capacità di trattenere attenzione. E se ci fai caso, anche nel parlare quotidiano, io dico sempre ti presto attenzione, come a dire la mia attenzione non è una cosa che ti do ed è definitivamente tua, è una cosa che ti presto, che sono sempre pronto a riprendermi indietro lì dove il messaggio non è interessante, lì dove il messaggio non contiene un valore vero, lì dove non è un messaggio personalizzato per me.
Sì, infatti è drammatica sta cosa, perché noi siamo concentrati quando tu usi la parola attenzione normalmente, tutti sono concentrati sul dire la gente non ha più attenzione a quello che io dico perché ascolta, presta attenzione a degli altri. Però in realtà, quando è che noi prestiamo attenzione a loro?
Cioè... E poi come presta attenzione? Perché è chiaro, Giorgio, che oggi noi abbiamo un rumore di fondo che è molto più alto del rumore di fondo di 10 anni fa.
Certo.
Ok? Cioè noi abbiamo oramai, come dire, un sottofondo costante di comunicazione molto molto forte. Ok?
Certo.
Quindi la lotta non è come una volta chi urlava di più, no? Tu ti ricordi prima fare pubblicità significava urlare di più, sinteticamente, cioè essere più presenti, più visibili, più invasivi in qualche modo. Oggi l'attenzione non risponde più al tono più alto, ma risponde lì dove trovo una corrispondenza con i propri valori.
Chiaro.
In qualche maniera. E l'idem sentire che ti collega in qualche maniera e apre il canale, poi lì tu ti giochi una partita.
È verissimo.
Io dico sempre non sono cambiate le regole del gioco, è cambiato il gioco. Cioè qui stiamo giocando un altro tipo di gioco all'interno dell'Olimpiade della nostra attività umana, okay?
Il campo di gioco è completamente diverso,
è cambiato totalmente, per cui hai voglia tu a fare quantità, voglia a urlare, non ottieni nulla. Oggi è un'operazione chirurgica, un'operazione certosina, è un'operazione di costruzione attenta. Io faccio sempre una metafora, se mi permetti, che è un po' quella di chi, ad esempio, deve tagliare un diamante, no? Tu sai che un diamante, quando lo prendi grezzo, è enorme, poi va tagliato con un paio di operazioni molto semplici e molto precise per ottenere il massimo del risultato con il minimo della perdita.
Certo.
Ok, quindi prima di fare questo taglio c'è uno studio molto lungo prima. E la fase della comunicazione in questo momento è così, un po' come il taglio del diamante. Cioè tu devi investire molto nel prima, ok, per poi dare un colpo chirurgico preciso per ottenere il massimo risultato con la minima perdita.
Questo chiude un po' il cerchio del percorso che abbiamo fatto, perché alla fine abbiamo visto che parlare con i clienti e mantenere aperto il dialogo con loro si può, però c'è un sacco di lavoro da fare. C'è un sacco di lavoro da fare non solo fisico, ma anche culturale, quindi devi prepararti e devi sprogrammarti per certi versi, perché non siamo più abituati ad ascoltare, noi siamo solo abituati a verificare se i messaggi sono stati ricevuti e recepiti, ma non ce ne frega niente di quello che dicono gli altri, no? Ecco, tutta questa roba qui ha un costo, e il costo comincia, se la vuoi far bene, a diventare molto importante. Questo ho notato, che fare le cose per bene spaventa un sacco gli imprenditori e gli fa dire: vabbè, è troppo caro, non sono della partita, saluto e vado avanti fin quando non mi spacco la testa come ho sempre fatto. Questo è un po' un dramma, perché alla fine, se non cominci mai, non ce la farai mai e verrai tagliato fuori, ti condanni all'irrilevanza.
Più tardi cominci e più il costo aumenta.
Certo.
Perché voglio dire, più tardi tu approcci certi strumenti, più competitor saranno già avanti a te, quindi tu dovrai sgomitare ancora di più. Più tardi cominci, più tardi tu ricevi feedback dal mercato, quindi significa che la tua azione più tardi troverà un correttivo, no? Certo. Ti ricordi quel famoso acronimo OSA, OSA,
sì,
no?
Sì.
Obiettivo, strategia, azione. Quindi io pianifico un obiettivo, disegno una strategia, faccio un'azione, che è il mio check. Quando l'azione non mi porta risultati, io ritorno sulla O. Cioè riformulo l'obiettivo, ripianifico una nuova strategia, parto con un'azione diversificata. Però tu capisci che più è complessa la produzione di un bene, di un servizio, più è complesso il mio mercato, più questo circolo virtuoso di obiettivo e strategia azione ha dei tempi lunghi.
Certo.
e delle spese.
Certo, poi non è facile,
non è facile
dire: va bene, io non spendo, vado avanti così, ma quello che lasci sul piatto non sai quanto è grande.
È enorme. E poi tu non sai mai quali competitor si stanno attrezzando sul mercato. Io ultimamente mi sto dedicando alla consulenza di aziende che trattano Unified Communication, quindi piattaforme che mettono insieme tutti gli strumenti di comunicazione per ottimizzare poi le comunicazioni all'interno delle aziende e degli studi professionali. E beh, io ho scoperto ad esempio che questo è un ambiente estremamente competitivo, dove nascono nuovi prodotti e nuove tecnologie alla velocità della luce. Per cui nel frattempo che tu fai una, come dire, ti convinci a fare marketing, se il tuo prodotto è già vecchio. Ok? Ma addirittura non solo il tuo prodotto è già vecchio, ma è nato una nuova linea di prodotti, per cui il tuo prodotto non è né vecchio né nuovo, il tuo prodotto non esiste più. Ok? E questa in realtà non è un rischio così lontano, voglio dire, da qualsiasi tipo di azienda o da qualsiasi tipo di professione. Tu sai benissimo che nei prossimi 5 anni ci sono delle professioni che in realtà erano delle caste consolidate che spariranno per sempre: i commercialisti,
certo,
gli avvocati, gli impiegati di banca, e sono tutte professioni che fino a qualche anno fa pensavano fosse assolutamente inutile il marketing. Prendi la professione tipica dell'avvocato: quando mai un avvocato ha sentito l'esigenza di dover
fare marketing? Bastava una targa sulla porta, ecco.
Esatto. Oggi non solo è molto costoso fare come dire, un piano di marketing, un marketing efficace per un avvocato, perché andiamo a parlare su un mercato affollato, per cui tu immagina la difficoltà di ottenere dei risultati importanti, ma addirittura oggi potrebbe essere totalmente inutile. Ma non perché è inutile il marketing, perché è diventato inutile la tua professione.
No, poi è anche difficile trovare un cliente che ti fa da testimonial, perché cioè, tante volte l'avvocato ti fa vincere senza merito, ecco, cioè perché è bravo lui.
Ma sì, poi lì si innescano delle dinamiche, no? Ulteriori. Ma questo era per dirti che davvero oggi la velocità è un elemento di competizione vero, cioè fino agli anni 90 si parlava di velocità in termini di progettazione, di produzione, come ti posso dire, di sviluppo delle strutture hardware delle aziende, no? Apro più capannoni, faccio più linee di produzione, vi dicendo. Oggi la velocità di pensiero, la velocità di intuizione, la formazione, il rendersi in qualche maniera, crearsi una cultura che ti aiuti a fare delle scelte, molto importante per l'imprenditore in questo momento. Cioè l'ignoranza oggi costa tantissimo.
No, e tra l'altro è un piacere per le imprese parlare e mantenere il dialogo con i propri clienti, quindi alla fine è vero che è un costo, ma è un costo di cui non possiamo fare a meno, ecco, perché è la vita della nostra azienda è avere rapporti con i nostri clienti, quindi...
No, ma come sai, io ho degli amici che mi dicono no, io su Facebook non ci sono, perché di me non voglio far sapere nulla e non voglio che arrivi una comunicazione sbagliata. E io lì mi faccio delle grasse risate, no? Perché tu sai benissimo che non essere su Facebook è già una forma di comunicazione.
Certo, sì, sì. Perché di sicuro, nella migliore delle ipotesi, potresti essere antico e troglodita. Però, esatto. Cioè, magari, che cosa hai da nascondere? Perché?
Esatto. Allora io dico sempre questa frase qui. Dico, tra essere presenti sui social e non essere presenti, la cosa migliore è essere presenti, perché questo ti permette di gestire le cose. Non essere presenti significa che accadono delle cose a tua insaputa.
Certo, ma è verissimo.
Cioè il tuo percepito, il tuo personal branding, il tuo percepito, non è controllato da te, è affidato alla mia lettura dei dati. Ok? Invece essere presenti sul web attivamente, correttamente, essere presenti sui social attivamente e correttamente mi mette nelle condizioni di gestire il più possibile la mia percezione. Quindi poter influenzare la percezione di me, del mio prodotto, del mio bene, del mio servizio. Non so passa questo
passaggio. Per me è abbastanza
passaggio.
Chiaro perché lo vivo sulla mia pelle. Io spero che sia chiaro per chi ci ascolta e ha la responsabilità di prendere delle decisioni per le aziende italiane, perché capisco che per un'azienda piccola, perché a livello mondiale un'azienda media italiana è un'azienda microscopica, i costi ci siano, però è anche vero che la competitività passa anche attraverso il rapporto con i clienti, e se troviamo a fianco un competitor che lo sa gestire meglio, noi ci condanniamo all'irrilevanza. Non è che domani chiudiamo, cioè magari non è domani come giorno, ma domani un cliente avrà più piacere a parlare con il nostro competitor, ecco, o troverà più facilità a parlare con lui. Senti, noi di tutte queste cose però continueremo a parlare ad un evento che si chiama Wellness Marketing Power. Ci racconti qualcosa, così scopriamo un po' di più di questo evento.
Allora, un'idea bellissima, è una giornata di formazione su quelle che sono le tematiche del web marketing per il settore del fitness. In realtà poi è accaduta una cosa, se ci hai fatto caso, che gli organizzatori, quindi Tommaso e i suoi soci, hanno messo insieme un panel di formatori strepitoso. Per cui diventa forse una delle giornate più belle e più interessanti e più ricche in Italia sui temi dell'utilizzo degli strumenti di social media marketing per lo sviluppo della propria impresa e del proprio business. Io poi sono particolarmente sensibile perché durante gli anni universitari mi sono, come dire, sostenuto nei miei vizi, che erano tanti, lavorando in palestra, e quindi invece di andare a fare il cameriere, sai, i classici lavori che fai durante l'università, io ero istruttore in palestra, poi personal trainer, e mi sono appassionato a quel mercato, a quel settore, che è un mercato che oggi ha delle potenzialità di business incredibili, perché poi, come io dirò anche all'interno del mio speech in questo evento, tra l'indotto che c'è intorno e le strutture, essendo completamente cambiata la cultura per il benessere fisico, nei prossimi 10 anni è il business del momento, in buona sostanza.
Sì, l'altro giorno ero in un bar con un cliente, lui prendeva il cappuccino di soia, Allora io lo canzonavo bellamente, gli dicevo, ma dai, cosa fai? E la barista mi ha redarguito e mi ha detto, ma noi ne vendiamo uno su due così. Quindi è cambiato il mondo, cioè l'attenzione alla salute, al benessere è completamente cambiata. Diciamo che ha invaso tanti aspetti della nostra vita che prima erano refrattari a qualsiasi cambiamento, per cui lì è un settore florido che può avvantaggiarsi a piene mani del digitale.
Esatto. Ma guarda, se sei il titolare di una palestra, se sei il titolare di un centro benessere, non puoi mancare a questo evento, perché veramente è forse il più importante degli ultimi 10 anni come livello di informazioni che percepisci. E da questo evento tu riparti con delle idee molto chiare e con un vantaggio competitivo da mettere in campo subito, strepitoso. Veramente strepitoso.
È proprio vero. Invece, per chi non potesse venire a Roma a marzo all'evento, dove ti possono contattare gli ascoltatori di Merita Business Podcast?
Guarda, io i due canali, i miei due canali preferenziali sono Facebook e LinkedIn.
Ah, perfetto.
Sono i miei canali preferenziali di contatto. Poi quest'anno sarò in un po' di eventi in giro che man mano annuncerò, sicuramente il 24 marzo, come sei a Roma, per il Awareness Marketing Power, sarò lì. Il 16 febbraio sarò a un evento in cui parleremo del marketing dedicato al settore delle Unified Communication, che è un settore, come dire, in forte sviluppo. E poi probabilmente, questo te lo anticipo, sai che io mi occupo anche dell'organizzazione di grandi eventi formativi. Stiamo mettendo su un grande evento per fine 2018 a Milano sul personal branding.
Ah, bellissimo.
Per cui insomma verremo fuori con qualcosa di bello,
molto,
di importante,
molto bello
insomma.
Questa è una cosa molto interessante. Sì. Benissimo, grazie davvero Luigi per essere stato qui, per averci tenuto compagnia e averci raccontato cose interessanti. Ci vediamo a Roma, quindi.
Assolutamente, il 24 marzo.
Grazie mille.
Buona giornata, buona serata. Ciao.
Bene, anche oggi abbiamo ascoltato un sacco di consigli validi su come costruire una relazione online con i nostri clienti. Vi ricordo che alla 200ª recensione su iTunes organizzeremo un evento fisico, e siccome vi voglio incontrare, io vorrei davvero conoscere gli ascoltatori di Merita Business Podcast, vi chiedo la cortesia di lasciarne, ne mancano meno di 10, quindi se dopo 140 puntate non hai ancora fatto la tua recensione, è il momento di lasciarla su iTunes. Sì, dico a te che Nicky e fai finta di niente, guardi nel vuoto, no? Un po' come facevo io quando volevo evitare le interrogazioni alle superiori. Una recensione costa meno di 2 minuti, al massimo 2 minuti e 15 secondi, e regala al podcast un feedback prezioso e un po' di visibilità che ci ripaga un po' per tutta la fatica che facciamo per preparare le puntate. Poi alcuni di voi mi hanno scritto chiedendo a gran voce proprio un evento dal vivo. Ecco, se proprio lo volete, rubate i cellulari a figli, mogli, amanti, colleghi e lasciate una recensione con i loro cellulari. Arrivati a 200 scopriremo dove trovarci e quando e come conoscerci dal vivo. Come sempre, se avete domande potete lasciarle con un messaggio Telegram, scrivermi una mail a podcast@merita.biz oppure usare la pagina più semplice Ask Merita, www.merita.biz/askmerita, dove potete registrare il vostro audio messaggio che userò per rispondervi durante una delle prossime puntate. Bene, davvero tutto per oggi, io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao!
Merita Business Podcast, la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher, Spreaker e Google Play. www.merita.biz